ritratti di martiri e di santi. Dagli scritti di Maria Valtorta. I quaderni del 1944. Santo Stefano. Ieri sera ho avuto una singolarissima visione che sul principio mi ha lasciata proprio sbalordita. Poi ho capito che si riferiva alle prime persecuzioni verso i cristiani, avvenute proprio in Gerusalemme. Ma questo l'ho capito poi, quando la visione si è animata, perché sul principio non vedevo che l'interno del tempio, precisamente quel portico in quel cortile presso il quale è la bocca del tesoro. Insomma, quel punto presso il quale, appoggiato ad una colonna, Gesù osservava la folla nella visione della vedova che dà i due spiccioli. Alla stessa colonna è un autorevole personaggio. Certo un fariseo. Tale me lo denunciano la veste e il mio interno ammonitore. È un uomo sui 60 anni, a giudicare dall'aspetto. Alto, di nobile portamento e anche bello nei tratti fortemente semitici. La fronte deve essere alta, ma non è scoperta, per un bizzarro copricapo che la copre sino a quasi le sopracciglia, molto folte e dritte. Ciglia che ombreggiano due occhi intelligentissimi, penetranti, neri, molto lunghi di taglio, e incassati ai lati da un naso che scende dritto dalla fronte, lungo, sottile, dalle narici palpitanti, lievemente curvo in basso alla punta. Guance di un avorio carico piuttosto incavate, bocca piuttosto larga, labbra sottili, ombreggiate da baffi che non ne superano gli angoli e che si mescolano ad una barba tagliata quadrata. Ma quello che mi colpisce è l'abito. Sulla testa ha un copricapo fatto di un telo di lino piuttosto rigido, che cinge la fronte e si chiude sulla nuca, come la cuffia delle infermiere di Croce Rossa. Il lembo libero ricade al di sopra della fermatura sul collo e giunge alle spalle. È una specie di cappuccio, insomma. L'abito, invece, è fatto così. Sotto una lunga veste di lino candidissimo, molto ampia, maniche lunghe e larghe, tenuta a posto alla vita da una ricca cintura. La veste ha degli orli ricamati come a bordura, molto ampi, e sopra questa vi è una specie di sopravveste curiosissima. Il mantello poi è tanto ampio che potrebbe bastare a coprire tre persone. Ora è aperto, pende dalle spalle sino a terra, dove si ammucchia con pieghe fastose. Il fariseo ha le mani conserte sul petto, le braccia conserte, e guarda con severità, direi quasi con disgusto, qualche cosa. Non è sprezzante, direi che è addolorato. In un secondo tempo ho visto venire davanti al fariseo un giovanotto, certo un ebreo, dalle caratteristiche nette, un brutto ebreo, bassotto, tarchiato, direi quasi un poco rachitico, con gambe molto corte e grosse e un poco divaricate ai ginocchi. Le vedo bene perché ha veste corta, come chi si appresta a viaggiare. Una veste grigia. Braccia pure corte, collo corto, grosso, che sostiene una testa piuttosto grossa, bruna, con capelli corti e ruvidi, orecchie sporgenti, labbra tumide, naso fortemente camuso, zigomi alti e grossi. Occhi tutt'altro che dolci. Piuttosto bovini, ma dallo sguardo duro, iracondo. Eppure questi occhi, nerissimi sotto i cespugli di sopracciglia arruffate, sono occhi bellissimi. Fanno pensare. Non ha barba lunga, ma le guance paiono affumicate dall'ombra di una barba voltissima, che deve essere ispida come i capelli. È un uomo certamente brutto nel corpo e nel volto. Pare persino un poco gobbo nella spalla destra. Ma pure colpisce e attira, nonostante abbia aspetto brutto e cattivo. Va di fronte al fariseo e gli dice qualcosa con le sue grosse labbra, qualcosa che io non capisco. E il fariseo risponde: «Non approvo la violenza, per nessun motivo. Da me non avrai mai adesione ad un disegno violento, l'ho detto anche pubblicamente». «Sei forse protettore di questi bestemmiatori, seguaci del Nazareno?» «Io sono protettore della giustizia e questa insegna ad essere cauti nel giudicare. L'ho detto, se è cosa che viene da Dio, resisterà, se no cadrà da sé. Ma io non voglio macchiarmi le mani di un sangue che non so se meriti morte». «E proprio tu, fariseo e dottore, parli così. Non temi l'Altissimo. Più di te, ma penso e ricordo. Tu non eri che un piccolo, non ancora figlio della legge, ed io insegnavo in questo tempio col rabbino più saggio di questo tempo. E la nostra saggezza ebbe una lezione che ci fece pensare per tutto il resto della vita». Gli occhi del saggio si chiusero sul ricordo di quell'ora e la sua mente sullo studio di quella verità che si rivelava agli onesti. I miei hanno continuato a vigilare, la mente a pensare, coordinare le cose. Io ho udito l'Altissimo parlare dalla bocca di un fanciullo che poi fu uomo e giusto e fu messo a morte per essere giusto. E quelle parole hanno avuto conferma nei fatti. Misero me, che non compresi. Misero popolo di Israele. Maledizione, tu bestemmi. Non vi è più la salvezza se i maestri di Israele bestemmiano il vero Dio. Non io l'ho bestemmiato, tutti. E lo continuavano a bestemmiare. Giusto, tu hai detto, non vi è più salvezza. Denunciami al Sinedrio come colui che fu lapidato. Sarà l'inizio felice della tua missione e io sarò perdonato per il mio sacrificio di non aver compreso il Dio che passava. Il brutto giovane va via sgarbatamente e la visione cessa lì. Ma questa mattina si ripresenta nettissima alla memoria. E c'è un anticipo che me la fa capire. Vedo l'aula del Sinedrio, la stessa, messa nello stesso modo di quando accolse il mio Gesù nella notte fra il giovedì e il venerdì. Il sommo sacerdote e gli altri sono sui loro scanni. Al centro dell'aula, nello spazio vuoto dove era Gesù, ora c'è un giovane, direi sui 25 anni, alto, bello. Intorno a lui sgherri allievi del Sinedrio. Non so se si chiamino così, ma mi paiono studenti alle dipendenze dei rabbini e quindi allievi. Stefano deve avere già parlato perché il tumulto è al colmo e ha riscontro solo nella gazzarra assassina che accompagnò l'uscita di Gesù dall'aula. Pugni, maledizioni, bestemmie sono lanciati contro il diacono Stefano. Percosse brutali per cui egli traballa, stiracchiato qua e là con ferocia. Ma lui conserva calma e dignità. Più che calma, gioia. Con viso ispirato e luminoso, senza curarsi degli sputi che vengono a rigargli il viso, né di un filo di sangue che scende dal naso violentemente colpito, egli alza gli occhi e sorride ad una vista nota a lui solo. Poi apre le braccia in croce e le tende come per un abbraccio. E così cade in ginocchio, adorando ed esclamando: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo, Gesù Nazareno, il Cristo di Dio che voi avete ucciso, è alla destra di Dio». allora il tutto cessa di avere l'ultima parvenza di umanità e di legalità. Con la furia di una muta di mastini idrofobi si scagliano sul diacono. Lo mordono, lo afferrano, lo mettono in piedi a suon di calci, lo spingono fuori a suon di pugni, lo tirano per i capelli, facendolo cadere e trascinandolo ancora, facendo ostacolo alla sua furia con la loro stessa furia. Perché nella rissa chi cerca tirare il martire è ostacolato da chi invece lo vuole calpestare. Fra i più veementi, crudeli, è il giovane brutto che ho visto parlare al rabbino e fariseo e che chiamano Saulo. Mi spiace per l'apostolo, ma pareva un teppista prima di essere di Cristo. Vedo anche il fariseo e dottore, il quale, uno dei pochi che non è partecipante alla zuffa, è stato sempre silenzioso durante l'accusa e mentre è data la condanna. E con lui mi pare vedere anche Nicodemo in un angolo. Il fariseo e dottore è disgustato dalla scena illegale e feroce e si ammanta nel suo amplissimo mantello e si dirige verso un'uscita apposta a quella verso la quale è diretta la turba dei carnefici. Ma la mossa non sfugge a Saulo, che comincia a gridare: «Rabbi, te ne vai?» E dato che l'altro mostra di non prendere per sé la domanda, Saulo specifica: «Rabbi Gamaliele, ti astrai da questo giudizio?» Gamaliele si volge tutto d'un pezzo. Con sguardo altero e freddo risponde: «Sì, ma è un sì che vale un discorso intero». Saulo comprende e, lasciando la muta, corre verso di lui. «Non vorrai dirmi che disapprovi la nostra condanna?» Silenzio. «Quell'uomo è doppiamente colpevole per aver rinnegato la legge, seguendo un samaritano posseduto da Belzebù, e averlo fatto dopo essere stato tuo allievo». Silenzio. «Sei tu forse seguace del malfattore detto Gesù?» «Non lo sono. Ma se egli era colui che si diceva, io prego l'Altissimo che io lo divenga». «Che cosa? Orrore!» «Nessun orrore. Ognuno ha un'intelligenza per adoperarla e una libertà per applicarla. Ognuno lo usi secondo quella libertà che Dio ha dato e quella luce che ci ha messo in cuore. I giusti l'useranno nel bene, i malvagi l'useranno nel male. Addio». E se ne va senza curarsi dell'altro. Saulo raggiunge gli aguzzini nel cortile ed esce con loro dal tempio e dalle porte della città, sempre fra percosse e di legge. Fuori le mura, in uno spazio incolto e sassoso, i carnefici si allargano a cerchio. Al centro è il condannato, con le vesti lacere, pieno di ferite sanguinose. Tutti si levano le sopravvesti, rimanendo in corte tuniche, come quella di Saulo nella visione di ieri sera. Le vesti vengono date a Saulo, che non prende parte alla lapidazione. Non so se perché è troppo piccolo, o conscio della sua incapacità di tirature, o se perché è scosso dalle parole di Gamaliele. Fatto è che Saulo resta con la veste lunga e il mantello a custodire le vesti degli altri, i quali, a colpi di pietra, finiscono il martire. Stefano prende i primi colpi in piedi, con un sorriso di perdono sulla bocca ferita. Prima, con quella bocca, ha salutato Saulo. Gli ha detto, mentre la muta si apriva a cerchio e Saulo era intento a ritirare le vesti: «Amico, io ti attendo sulla via di Cristo». Al che Saulo aveva risposto:
«O sesso, porco!»
e gli lanciava calci vigorosi. Poi Stefano vacilla e sotto la grandine dei colpi cade in ginocchio dicendo:
«Signore Gesù, ricevi il mio spirito!»
Altri colpi lo fanno stramazzare. E mentre cade e si adagia col capo nel suo sangue, mormora aspirando:
«Signore, Padre, perdonali. Non tenere loro rancore per il loro peccato. Non sanno quello che...»
La morte ferma la frase qui. I carnefici lanciano un'ultima valanga di sassi sul morto e lo seppelliscono sotto questa grandinata di pietre. Poi si rivestono e vanno. Tornano al tempio. I più accesi si presentano, ebri di zelo satanico, al sommo sacerdote per avere carta libera a perseguitare. Fra questi il più acceso è Saulo. Avuta la lettera di autorizzazione, una pergamena con le sigillo del tempio in russo, esce. Non perde tempo. Si appresta subito al viaggio e alla persecuzione. Il sangue di Stefano gli ha fatto l'effetto del rosso a un toro e di un vino ad un demente per alcolismo. Lo ha portato alla furia. È più brutto che mai. E mi scusi l'apostolo, ma devo dire ciò che vedo. Mentre attende non so chi, vede Gamaliele appoggiato alla colonna e così va verso di lui. Ho l'impressione che Saulo fosse di quelli che non lasciavano cadere una disputa, ma con insistenza da Mosca tornasse sempre all'assalto. Nel male prima e nel bene poi. Ora rivedo esattamente la scena di ieri sera, che perciò qui non ripeto. Null'altro. Io non avevo riconosciuto Gamaliele, molto più vecchio del momento della disputa di Gesù fanciullo, e ora con quel copricapo che allora non portava. Ma, dico il vero, fin da allora mi era piaciuto, ed ora mi piace più ancora, mi impone rispetto. Non so se sia morto cristiano, ma vorrei che lo fosse, perché mi pare lo meritasse. Era un uomo giusto. Una visione impensabile ad aversi, specie per quello che riguarda Gamaliele, ma è così netta, una delle più nette ed insistenti. Potrei enumerare persone, pietre e colpi. Tanto sono esatti i particolari.
ritratti di martiri e di santi. Maria Valtorta, i quaderni del 1944. Centro Editoriale Valtortiano.